Allora andiamo a fare l'ultimo tentativo, gli diamo il buongiorno a Guido Calderon. Buongiorno. Del Manifesto. Ecco, ora ti sentiamo benissimo, l'introduzione l'ha fatta, non la rifaccio di nuovo. Stiamo parlando di fare un attimo una piccola finestra sul congresso che c'è stato la settimana scorsa, la convention anzi dei conservatori, perché il partito di Giorgia Meloni, dopo aver passato un po' tutti, no, i fenomeni delle destre europee, fino all'altro ieri era sovranista, sostenitrice di tutti i governi ad est, da quello ungherese a quello russo, da qualche mese si è sfilata da questo contenitore ed è tornata a parlare di area conservatrice, avvicinandosi poi a quello che si sta di nuovo muovendo a destra nelle varie destre europee.
Sì, diciamo ci sono due elementi forse significativi, diciamo uno più di grande, tra virgolette, se si può dire grande politica rispetto a questo soggetto, e poi uno più in qualche modo pratico. C'è questa operazione che in realtà data da più tempo di spostarsi nel campo conservatore, che in realtà è relativa soprattutto al fatto di aver costruito insieme ad altre formazioni in Europa questo gruppo dei conservatori, e quindi è una sorta di trasformazione ideologica per il luogo in cui mi situo, insomma, più che per un ragionamento e un'analisi progressiva che ha spostato dalle posizioni della destra nazionale a quelle del conservatorismo. E l'altro elemento è quello che diciamo sul piano molto, molto pratico in Italia, in realtà i due grandi partiti dell'estrema destra di fatto, cioè la Lega e Fratelli d'Italia, in realtà si stanno cercando di pappare cercando di mettere le mani, insomma, su quel piccolo patrimonio di voti di destra, di cosiddetto centrodestra, che nel corso degli ultimi 25 anni in Italia si sono espressi all'ombra di Forza Italia, del fenomeno Berlusconi, perché chiaramente chi riuscirà in qualche modo a recuperare una parte di quei consensi, cosa che in larga misura hanno già fatto, ma ce n'è ancora, diciamo, da pescare, non solo può, come il caso di Meloni, immaginare di diventare il primo partito italiano, ma potrebbe anche immaginare disgraziatamente di guidare la politica e il paese per una stagione anche non così breve. La cosa più, diciamo, forse la caratteristica di questa convention milanese è in realtà anche la povertà dell'operazione politica, nel senso che data il fatto che comunque i sondaggi danno questo partito come primo partito con intenzioni di voto, nessuno chiede sostanzialmente più nessun tipo di ragionamento politico davvero a Fratelli d'Italia, c'è anche da dire che la pochezza del discorso politico fa sì che, a parte le esternazioni a qualche cena elettorale, i busti di Mussolini, i calendari del ventennio in qualche sede, è la pochezza politica che definisce il partito più che la sua nostalgia, ad essere sinceri. Però che l'elemento di fondo è che veramente c'è ben poco dal punto di vista così della definizione della propria identità. Ci sono le solite frasi di Marcello Veneziani, trasformato in una specie di guru diciamo intellettuale, sull'idea della crisi, della nazione, della patria e quant'altro. Cioè c'è un'idea in realtà di molto conservatore che, più che dire vogliamo costruire su una base di valori, insomma, che evocano, che so, Churchill piuttosto che De Gaulle, ci limitiamo a fotografare la realtà e, come dicono in molti, a riproporre la formuletta Dio, patria, famiglia, perché tanto per prendere i voti, insomma, in qualche modo c'è bisogno di poco altro. Ecco, forse la cosa interessante, tra l'altro, è annunciato che a metà del mese di maggio una convention simile la farà la Lega a Roma, invece questa volta sarà capire, mettendo insieme, diciamo, e mettendo a confronto le cose che emergono dai due appuntamenti, un po' qual è la geografia politica e culturale che questa destra va costruendo, perché forse sì, è venuto il momento di cominciare a scavare un po' di più, ripeto, al di là del folklore, certo inquietante, diciamo, dei busti di Mussolini, però per capire qual è la proposta politica, perché il problema di queste forze è quando le proposte politiche, che magari hanno anche dei rimandi al passato, però si candidano ad interpretare in chiave assolutamente negativa il presente. Questa è un po' la sfida, magari appunto si potrà fare mettendo assieme questi due elementi: che cosa ha detto Fratelli d'Italia, che cosa dirà la Lega, che cosa c'è in quei programmi, qual è il pantheon culturale, qual è, diciamo, una definizione ideologica di due partiti che appunto, pur essendo entrambi di estrema destra, nei fatti si definiscono e vengono ormai percepiti, anche al di là delle etichette formali, come interni a un mondo conservatore più che a un mondo sovranista di appartenenza, ecco.
Tra l'altro, e vado così a chiudere perché c'è un'altra corrispondenza che incombe, il tutto avvenuto in quel di Milano, dove mesi fa un'inchiesta proprio su quello che erano i vertici lombardi di Fratelli d'Italia aveva un attimo messo all'angolo il partito, ma ormai le inchieste durano il tempo, no, dell'indignazione social mediatica, e poi non lasciano il segno, perché non sembra che abbiano lasciato il segno.
Tra l'altro Fidanza, se vogliamo chiudere su questo, Fidanza, che era protagonista, diciamo, il RAS milanese di Fratelli d'Italia, protagonista dell'inchiesta di Fanpage a cui fa riferimento, è tuttora il principale rappresentante in Europa di Fratelli d'Italia e continua la sua azione, malgrado appunto si fosse detto di lui che era stato sospeso, proprio perché è ripreso a fare il saluto romano, battute antisemite, chi più ne ha più ne metta, insomma, ecco, tanto per dire, non solo le inchieste durano lo spazio di un mattino, ma anche, diciamo, le conseguenze che i partiti.